come viene fatto oggi il controllo dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope? Attenzione, stupefacenti sono in generale tutte quelle che chiamiamo droghe, dalla cannabis, cocaina, eroina, crack e tutto quanto. Psicotrope no, sigarette fortunatamente no. Psicotrope sono, non so, il Valium. Uno è in cura psichiatrica per i fatti suoi, prende Valium. Come viene fatto il controllo? Io il giorno prima ti chiamo, lavoratore, ti dico, guarda, io domani ti faccio il controllo. Te il giorno dopo ti presenti, fai la pipì in tre provette, una viene sigillata, una va in analisi, una viene conservata dal... due vanno in analisi, adesso non mi ricordo, no? Qual è il problema? Che io l'analisi che faccio sulle urine mi dà il contenuto di eventuali oppiacei, cocaina, tutto quanto, con tempi di latenza di mediamente 30 giorni. Quindi io posso essere un lavoratore integerrimo che la mattina si presenta a lavorare bello tranquillo, il sabato sera, per i cazzi miei, vado a una festa, mi fumo una canna, una, non è che io tutte le mattine mi faccio delle gran canne, mi fumo una canna, dopo 30 giorni rimane traccia di cannabis nelle urine, io sono non idoneo a quella mansione. Per quello che io non sono d'accordo sulle modalità con cui vengono fatte. Stessa cosa, non è ancora passato in maniera ufficiale, il controllo dell'abuso di alcol. Come faccio a sapere se una persona, perché la legge parla di abuso di alcol, io posso essere un alcolizzato, nel senso posso essere uno che tutte le sere si beve 2 litri di vino, vabbè, a parte il fatto che campo poco, 1 litro di vino, o se faccio l'emocromo, banalmente trovo tutta una serie di alterazioni, ma questo non vuol dire che io durante il lavoro sono ubriaco, perché magari la sera vado a cena con gli amici, bevo tutte le sere, però il giorno poi sono uno che smaltisce, la mattina dopo mi trovo in condizioni di salute non alterate mentalmente, perché l'alcol, l'effetto dell'alcol sul cervello, sulle capacità si esaurisce in qualche ora, quindi io sono in 12 ore comunque e la mattina dopo. Se passa al concetto che l'emocromo alterato, l'analisi delle funzionalità epatica alterata vuol dire che questo è un alcolizzato, molta gente avrà dei problemi, compresi i dirigenti. Allora, sul controllo dell'alcol, perché poi il bello dell'Italia è che ci sono delle norme che sono fatte a livello nazionale e poi ogni regione definisce delle linee guida, le ASL delle varie regioni definiscono delle linee guida. Allora, sul controllo stupefacenti è passato quasi in tutta Italia il fatto dell'analisi delle urine, avvisato il giorno prima e tutto quanto. Sull'alcol ci sono ancora delle, sono ancora in fase di definizione. Ecco, altra misura generale di tutela per i lavoratori, la formazione. Allora, una delle cose fondamentali per lavorare bene è essere addestrati su quello che si sta facendo. Questo vale in generale, vale in particolare per la sicurezza. C'è tutta una serie di articoli dell'8108, 3637 e poi per ogni tipo di rischio definisce specifiche tipologie di formazione. Comunque il concetto è che il lavoratore, prima di incominciare a fare qualunque attività che comporta rischio, deve essere informato, quindi gli deve essere dati degli opuscoli, delle informazioni, le schede di sicurezza dei prodotti chimici, le informazioni sui livelli di rumore che ci sono negli ambienti di lavoro, eccetera, eccetera. Deve essere quindi informato, deve essere formato, quindi ci deve essere qualcuno, un docente che gli spiega in aula quelli che sono i rischi che derivano dai rischi che derivano dal luogo di lavoro, come comportarsi, cosa fare, cosa non fare. Oltre a quello deve essere addestrato, quindi io dopo che te l'ho spiegato in aula, ti porto sul luogo di lavoro, ti affianco per una, o io direttamente come docente, o se no comunque ti affianco poi al capo reparto e ti faccio vedere di volta in volta cosa devi fare e cosa non devi fare. Allora, entrare in un'azienda complessa richiede, per essere veramente al riparo da farsi del male, richiede settimane e settimane di questo processo, qualunque processo sia, perché poi non parliamo poi di guidare un carrello elevatorio, di guidare una gru, di fare comunque attività molto più complesse, ma il fatto stesso che io entri in un'azienda e devo sapere qual è il piano di emergenza in caso di necessità per scappare, non è una cosa semplice, soprattutto in aziende complesse. Quindi formazione, informazione e addestramento sono una delle basi fondamentali per fare in modo tale che il lavoratore sia cosciente dei rischi a cui va incontro e cosa deve fare e cosa non deve fare.
Sì. No, figurati. Scusate, sulla formazione molto importante. Ho scoperto recentemente che la traduzione della normativa europea che diceva che come doveva essere fatta la formazione dei lavoratori è stata alterata, cioè è stata fatta una traduzione diversa in un punto, o perlomeno diciamo insufficiente in un punto, per cui non è passato, almeno non abbastanza, il concetto che la formazione deve essere specifica. Cioè al momento ci sono tutta una serie di corsi di formazione base che possono essere adatti per la parrucchiera, il boscaiolo, il metalmeccanico e il segretario di un ufficio. Capite come questo sia veramente follia, perché i rischi sono completamente diversi, per esempio. Questo proprio è stato alterato nella traduzione della normativa europea quando è passato in italiano, cioè questo concetto della differenziazione non è arrivato. Questo vuol dire appunto che spessissimi i corsi di formazione vengono magari fatti come obbligo, spesso non vengono fatti nelle ditte piccole, però anche quando vengono fatti capite che se sono generici totalmente per tutti servono molto a poco. Secondo problema, chiaramente se come per tutto andiamo a mercato, quindi al prezzo più basso, il corso di formazione scelto dal datore di lavoro molto spesso è poi quello appunto più generico, più di basso livello, perché se gli facciamo scegliere appunto in base al costo e non c'è nessun riscontro dopo della qualità che si è ottenuta, ovviamente questo può essere un grossissimo problema. Questa è una cosa sulla quale bisogna invece puntare moltissimo, cercare di ottenere questa formazione e ottenerla il meglio possibile.
Ok, correttissimo. Allora, tornando a formazione, informazione e addestramento, riprendendo il discorso, come accennava Davide, la formazione, la vera formazione, quella che incide sulla cultura, sulla consapevolezza del lavoratore, è un costo non produttivo. La formazione fatta bene costa. È molto più semplice formare il lavoratore stampando l'opuscoletto generico che vale per tutte le attività lavorative, glielo do, gli faccio firmare che gli ho dato l'opuscolo, ma non gli parlo nemmeno. Quindi la formazione, quella vera, invece comporta comunque intanto delle ore di lavoro che vengono sottratte al lavoro per fare formazione, comporta comunque che io pago un consulente capace, preparato, che gli faccia formazione. Un altro rischio grosso della formazione, per la quale i datori di lavoro cercano di ridurla o comunque di farla in maniera generica, è che crea consapevolezza. Cioè il lavoratore formato su quelli che sono i rischi, a un certo punto il lavoratore che dice al suo padrone no, io questo non lo faccio. Cazzo, ma hai fatto un corso di 8 ore in cui mi dici cosa devo fare, cosa non devo fare, e poi sei il primo che mi chiedi di non rispettare certe regole perché la cadenza produttiva non è abbastanza alta. La legge prevede formazione e informazione anche ai dirigenti e preposti, giustissimo. Dovrebbero essere i primi dirigenti e preposti a essere formati sull'importanza della sicurezza piuttosto che sull'importanza dell'efficienza. In realtà la formazione e informazione ai dirigenti e preposti viene proprio al contrario, finalizzata a fare produrre di più, fare più efficienza e anche in barba a quelle che sono elementari norme di sicurezza. Poi nelle aziende si vedono cartelli a non finire, uso smodato, che creano anche confusione nei lavoratori. Io sostituisco l'informazione, la formazione con cartelli dappertutto, così detto, mettiti il casco, mettiti i guanti, mettiti le cuffie. Se non spiego a una persona perché se le deve mettere, posso mettere tutti i cartelli di questo mondo, non otterrò nessun risultato. E poi una cosa che è veramente gravissima, ormai in Italia, dove queste slide qua derivano da una presentazione che avevo fatto a Ravenna proprio sul lavoro precario, dove tantissimi sono i lavoratori stranieri, non c'è pochissima preoccupazione sulla comprensibilità della formazione per i lavoratori stranieri. Cioè lavoratori che parlano a malapena l'italiano, che riescono a capire soltanto gli ordini che gli vengono dati, come posso essere io sicuro che alla fine del corso di formazione abbiano capito in pieno quelle che sono a volte dei concetti anche abbastanza complessi come quelli sulla sicurezza? Consultazioni sui lavoratori, qua purtroppo le leggi prevedono che il lavoratore sia parte attiva del processo sicurezza del lavoro in tutte le aziende, non direttamente ma tramite dei rappresentanti, i famosi RLS, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La realtà è che, no, ce l'ho già arrivato, che fanno da tramite fra le esigenze che sono i lavoratori e l'imprenditore, oppure quelle che sono le direttive dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori. Spesso e volentieri, allora intanto la consultazione non è mai preventiva, cioè nel senso che si arriva sempre dopo che ho fatto il datore di lavoro, dopo che ha fatto la valutazione dei rischi, definiti i DPI, eccetera, eccetera, poi alla fine dà all'RLS da firmare il foglietto di carta. In realtà la legge prevederebbe che i lavoratori, tramite i loro rappresentanti, partecipino sin dall'inizio alla prevenzione dei lavoratori. Poi in qualche caso io ho segnato il ruolo ambiguo di RLS e RSU. Purtroppo non ho problemi a dirlo, spesso e volentieri gli RLS, che spesso e volentieri coincidono con le RSU, stanno più dalla parte dei lavoratori o comunque delle associazioni di categoria piuttosto che dalla parte degli imprenditori, piuttosto che dalla parte dei lavoratori. Ok, per finire, l'ultimo capitolo a livello generale dell'articolo 15 è la gestione delle emergenze. Io per adesso ho parlato genericamente di quelli che sono tutte le tutele dei lavoratori in condizioni normali di lavoro, quindi vi ho citato l'esposizione a rumore, agenti chimici, eccetera, eccetera, eccetera. La norma prevede la massima attenzione nella definizione di quelle che sono le procedure in caso di emergenza, cioè banalmente in caso di incendio, in caso di terremoto, in caso di emergenza sanitaria, il lavoratore che si sente male o che si infortuna, in caso di qualunque evento che è al di fuori delle normali condizioni di lavoro, il blackout improvviso, sono tutte condizioni di emergenza. Quindi il datore di lavoro deve definire delle procedure di emergenza, quindi deve definire un piano di emergenza aziendale che analizzi tutte le possibili fonti di emergenza. Ad esempio, se in zona sismica deve valutare come probabile l'evento terremoto, se lavora di materiali infiammabili deve considerare come probabile l'evento incendio. Una volta definito in questo piano quelle che sono le fonti di rischio, definire delle procedure per affrontare il rischio. Le procedure sono poi si appoggiano a delle figure della sicurezza dell'emergenza che sono gli addetti alla gestione dell'emergenza o gli addetti a gestione antincendio e gli addetti al servizio di primo soccorso, che sono lavoratori che devono essere formati, informati e continuamente addestrati sulla gestione dell'emergenza, con un concetto di base che non sono né vigili del fuoco né infermieri, sono soltanto lavoratori che sanno più degli altri quelle che sono le procedure di emergenza e permettono ai lavoratori di scappare senza di abbandonare il posto di lavoro in caso di emergenza, prendiamo l'esempio dell'incendio, senza farsi del male. Allora, anche qua, questo è l'aspetto teorico, poi l'aspetto pratico che cosa comporta? Innanzitutto che spesso e volentieri come concetto di emergenza non si tiene conto che l'emergenza, come dicevo prima, comprende vari aspetti, non solo banalmente l'incendio. Le misure tecniche per prevenire l'emergenza hanno dei costi, perché poi, scusate, il concetto alla base del piano di emergenza è che io prima devo aver fatto tutto quello che è necessario per ridurre le possibilità di condizioni di emergenza, dopodiché creo il piano di emergenza. Esempio, emergenza incendio, io prima devo avere tutti i presidi antincendio progettati, installati e funzionanti, vedete la ThyssenKrupp. Rischio terremoto, io devo aver progettato preventivamente le strutture o rinforzato le strutture in maniera tale che in caso di terremoto non crolli tutto. Quindi la gestione dell'emergenza prevede a monte delle misure tecniche che hanno dei costi. Esempio, ThyssenKrupp stavano smantellando lo stabilimento di Torino, non hanno fatto l'impianto antincendio. Le misure organizzative, lo stesso, hanno delle ricadute negative sull'efficienza, nel senso che a volte le misure organizzative, il fatto di in caso di c'è un possibile rischio di incendio, c'è del fumo, un cortocircuito o qualcosa, prima di qualunque altra cosa faccio evacuare la fabbrica. Magari poi mi accorgo che era una stupidaggine, però a livello di preventivo sarebbe meglio dire ok, mi paro il culo, tutti fuori, non è successo niente, tutti dentro. Quindi le misure organizzative della gestione dell'emergenza hanno in questo caso costi non produttivi. E poi manca una reale efficacia addestramento degli addetti alle emergenze. Qua non mi piace, cito sempre il caso della ThyssenKrupp, che è esemplare. Purtroppo è un caso che è andato sulle pagine dei giornali perché sono morte troppe persone, quindi veramente in Italia quando si supera la media giornaliera si va sul giornale, che sono 4 morti al giorno, quando si è sotto la media anche 3 morti al mezzo al giorno non ne frega nessuno, no. ThyssenKrupp è stato un caso emblematico, però è anche un caso emblematico di come non viene gestita l'emergenza da parte dei datori di lavoro. È mancata la prevenzione, cioè non c'erano, per scelta aziendale, non sono stati implementati dispositivi antincendio fissi, quindi idranti e sprinkler, impianti a schiuma, per prevenire l'emergenza. Non è stata fatta a livello preventivo quelli che sono i controlli sullo stato degli impianti. Gli impianti erano ormai ridotti allo sbando, c'era queste famose lamiere che giravano a destra e a sinistra, il cui contatto con un pezzo di metallo ha creato le scintille che è andato a fuoco all'olio, quindi non c'era prevenzione. Non soltanto i presidi antincendio non erano comunque né installati quelli che era necessario, ma quelli che c'erano non erano manco ricaricati, soprattutto gli addetti, quei disgraziati che son bruciati vivi, perché non sono stati addestrati. È una cosa banale che ci deve essere in qualunque piano d'emergenza: prima di tutto mettere in salvaguardia le persone, dopodiché consentire ai vigili del fuoco, che sono i veri professionisti, di intervenire in sicurezza, che vuol dire staccare energia elettrica, staccare metano se c'è, dopodiché chiamare i vigili del fuoco e scappare. Questi disgraziati, per un atto di generosità, hanno cercato di spegnere l'incendio anche se nessuno di loro inizialmente era coinvolto, quindi hanno cercato di salvare comunque il bene aziendale, perché nessuno gli ha rotto i coglioni che in quei casi lì, ripeto, la cosa fondamentale è salvare la vita dei dipendenti, mettere i vigili del fuoco nelle condizioni di intervenire, dopodiché abbandonare l'area, fregandosene completamente di quelli che sono i beni aziendali. Se l'azienda brucia completamente è assicurata, l'importante è salvare la pelle. Ok, io per questa prima parte avrei finito. Sì.
Scusate, ancora sulla formazione, perché è importantissimo proprio, appunto, come diceva, tutti i dispositivi di protezione che ti danno, se non li sappiamo usare, se non sappiamo perché usarli, insomma, non servono veramente a niente. Qualche esempio in positivo volevo fare, cioè non da noi, però non parliamo di fantascienza, ma Pippo, che è qua, mi raccontava più di 10 anni fa che un mulettista in Inghilterra, per guidare il muletto, giustamente, perché è un mezzo pericolosissimo che puoi ammazzare il tuo collega, e succede l'ultimo una settimana fa a Osteria Grande, hanno tagliato le gambe a uno col muletto, per esempio, per darvi un'idea, non è che parliamo così della volta ogni 50 anni. Cioè lui ha dovuto prendere la patente per guidare il muletto, parliamo di più di 10 anni fa, attenzione, vedendo dei video con incidenti simulati, che è una delle cose migliori. Cioè si fa un video proprio, una scenetta in cui si simula l'incidente, che è molto più efficace di 1000 raccomandazioni per iscritto. Altra cosa, in positivo, per esempio, la regione Piemonte, quando si è stabilito effettivamente cosa si doveva fare per i lavori in altezza, ha fatto dei corsi per i formatori, quindi ha detto: io come regione, come pubblico che mi fido, insomma, di quello che dico io, creo i formatori. Dopodiché a questi formatori faccio fare i corsi, faccio partecipare tutti quelli che ci lavorano gratis, cioè pagati dalla regione, perché tanto mi fido del formatore. In regione Emilia-Romagna è successo esattamente il contrario, cioè prima c'erano dei corsi finanziati dalla regione per il lavoro in altezza, quindi parliamo di un lavoro molto pericoloso ovviamente, nel momento in cui è diventato obbligatorio questo, tutti gli enti di formazione, agli enti di formazione hanno detto: voi non potete più ricevere finanziamenti per questo corso, perché è diventato obbligatorio. Cioè, capito? Da un lato ti dicono è obbligatorio, è importantissimo, e dall'altro dicono ti tolgo i fondi per farlo, perché nella loro testa è che così tutti comunque le devono spendere quei soldi, loro risparmiano. Nella pratica ovviamente la gente non li fa, oppure, come dicevo prima, il corso peggiore sarà quello che prevarrà, perché è quello che costa meno. Rispetto ai lavoratori stranieri, io da 10 anni che chiedo alla Fly CGL di stampare almeno il contratto di lavoro in rumeno, visto che in campagna ormai sono tutti slavi, almeno in rumeno, perché sarebbe meglio anche in polacco, e così tutte le volte mi danno ragione, però non c'è verso di avere una traduzione in rumeno del contratto agricolo per i lavoratori, che ormai sono molto più del 50% stranieri, moltissimi dell'est, come esempio.
Niente, allora io per questa prima parte in cui ho presentato quelli che sono i principi generali, le misure generali di tutela, ho finito, è inutile andare in ulteriori dettagli. Non so, Davide, cosa avevi previsto poi come... Anzi, lo so, ma non me lo ricordo più, scusate. È il caldo, la stanchezza. Quindi passerei ad altro.
Ma dunque, adesso abbiamo sfiorato il tema dell'esame tossicologico. Secondo me interessa a molti qua dentro... E quindi insomma è una cosa veramente allucinante. Abbiamo avuto proprio a Bologna un caso eclatante in cui, dopo delle analisi tossicologiche che hanno rilevato su dei lavoratori in un'azienda di caffè, cos'era la Segafredo, per far nomi, non vorrei sbagliare, era la Segafredo Zanetti, no? Alla Segafredo Zanetti hanno rilevato del THC, c'è stato l'arrivo degli sbirri in azienda con perquisizioni corporali e anali a tutti i lavoratori dell'azienda per il fatto che era stato comunicato che c'era del THC presente nel sangue di questo. Questo proprio è un caso eclatante che non deve assolutamente passare e si è fatto veramente troppo poco contro di questo. In più, appunto, volevo fare la differenza tra appunto quello che arriva, che guida ubriaco il muletto, effettivamente non ci sta, non può esistere, però attenzione, per il THC, io non sono fumatore, però insomma mi sembra follia, visto che rimane in circolo giorni e giorni e giorni, è veramente una cosa folle dire che il THC crei problemi a un lavoratore solo la sua presenza nel sangue. Comunque passavo la parola a chi vuol parlare, intanto a lui. Che...
No, io sono Max, della 57 Alchemica. Ci occupiamo di sostanze, di interventi, di informazione corretta sugli usi e sugli abusi. Sulla tematica dei test sulle sostanze è arrivata questa normativa, che è una normativa assolutamente nazi, è uno strumento in mano ai datori di lavoro per ricattare ovviamente a loro piacimento gli operai o i dipendenti. E un po' di precisazioni, ho messo sul tavolo la permanenza delle tracce delle sostanze in caso di test, urine, sangue e capelli soprattutto. Poi ci sono i test delle saliva e sudore, che però non hanno nessun valore legale, quindi se ve li fanno devono convalidarli con test di urina o sangue. E nel caso specifico dei luoghi di lavoro, questa cosa che è passata senza purtroppo nessuna o quasi mobilitazione dei sindacati, sia di base che confederali, soprattutto per scarsa informazione, ma anche per il problema e lo stigma che la parola droga crea sui dipendenti, anche sulle maestranze, anche sui sindacati, purtroppo, è bene fare un po' di chiarezza sulla permanenza delle tracce delle sostanze, perché se è vero che la maggior parte delle sostanze cosiddette chimiche, tra benzodiazepine, cocaina, anfetamine, eroina, hanno una emivita nelle urine da 2 a 5 giorni, tenendo presente che è meglio tenere più lunga la finestra, perché ogni persona ha un metabolismo diverso e un assorbimento diverso delle sostanze, quindi tendenzialmente in 5 giorni si smaltiscono a livello di urine le sostanze chimiche. Invece purtroppo per il THC, che è la sostanza che probabilmente ha meno, anzi senza probabilmente, poi vi citerò un paio di studi carini, interessanti, usciti, fatti negli anni 70, usciti 7-8 anni fa, perché è stato tolto il segreto, no? E, il THC invece nelle urine permane fino a 20-30 giorni, dipende dal consumo. Una sola canna può rimanere anche 15-20 giorni, perché il THC si lega benissimo ai tessuti, alle parti grasse dei nostri tessuti, viene rilasciato lentamente nel tempo. Quindi per essere ripuliti, tra virgolette, bisogna drenare molto. Ciò significa che in condizioni normali ci vogliono quei 20 giorni. Poi ci sono dei sistemi tipo la soluzione Schum, quella che si trova in farmacia, che serve, che fa bere molto e ripulisce molto, per cui si può accelerare la faccenda. Però tenete presente che anche il fumo passivo incide. Cioè voi potete essere positive le urine se state nella stessa macchina, nella stessa stanza con chi sta facendo delle canne. E potete risultare positivi alle urine, anche a distanza appunto di 15 giorni fumo passivo. Quindi bisogna tenere presente queste cose se purtroppo verrete incastrati in questo tipo di dinamica. È anche vero che a livello legale si possono fare delle battaglie, che sono poi le stesse battaglie che si fanno quando vieni trovato, ti fanno il test delle urine alla guida, per esempio dopo un incidente, ci sono casi eclatanti dell'autista di Pullman a Roma, che gli ha tagliato la strada un ubriaco, ha fatto un incidente, però era lui colpevole perché gli hanno trovato nelle urine tracce di cannabis, quando in realtà se si va al processo, quindi in giudizio, primo o secondo grado, si può trovare un giudice che effettivamente a livello scientifico non è assolutamente dimostrato che farsi una canna due giorni prima o un giorno prima inficia le capacità di guida e le capacità mentali in generale, esattamente come bere un bicchiere di vino adesso e domani io non ho problemi a fare nulla. Il problema è che con il THC e con le altre sostanze non c'è uno strumento così preciso come l'etilometro. L'etilometro è preciso, è validato, è uno strumento che si usa e ti dice la tua quantità di alcol che hai nel sangue attraverso lo scambio polmonare. Questa roba qui non esiste con le altre sostanze, semplicemente perché non l'hanno adottata. Dimmi pure. Assolutamente no, ecco perché a livello processuale, andando in giudizio, molti giudici dicono che è una roba che non ha senso. Il problema è che invece la legge è chiara: se ci sono tracce di THC nel tuo sangue, tu non sei in grado di fare nulla, tu sei in preda al THC, quindi sei da. Non puoi fare certi lavori, o addirittura devi essere inviato al CERT per un programma di riabilitazione da dipendenza. Questa è la cosa che a livello legislativo c'è. Poi un giudice, si accende il cervello, decide che è una cosa che non ha senso, anche perché gli studi scientifici per valutare le capacità di guida soprattutto sono stati fatti negli anni 70. La CIA in California ha commissionato uno studio in piena campagna anti-cannabis per dimostrare le capacità di guida sotto l'effetto di cannabis erano totalmente inficiate, e hanno fatto fumare della gente per facendola guidare in tre percorsi diversi: autostrada, città e montagna, facendo fumare persone diversi una canna intera e altre persone facendole guidare senza nessun tipo di sostanza. Hanno guardato gli errori che facevano, la velocità, le infrazioni e anche il nervosismo, no? Hanno scoperto, purtroppo per loro, che le persone che si facevano le canne avevano una bassissima percentuale sia di errori alla guida che di velocità e di scatti di nervosismo. L'unica cosa scientificamente reale che esiste è che sotto l'effetto di cannabis, cioè sotto il pieno effetto di cannabis, cioè quando hai fumato, quindi da una a tre, quattro, cinque ore, i riflessi sono più lenti. Più lenti con una ratio che non è... con una ratio che è leggermente minore rispetto all'alcol, cioè l'alcol sono molto più lenti e molto più pregiudicante, però effettivamente la tua risposta allo stimolo è più lenta se sei sotto effetto di cannabis. Cosa succede però? Che mentre guidi sotto effetto di cannabis, contrariamente all'alcol, ti rendi conto che sei fumato e tendenzialmente vai più piano. Infatti l'unico problema che c'era con i guidatori in questo studio è che andavano piano, a volte troppo piano, cioè in autostrada si piantavano lì a 60 all'ora invece di andare ai 90. Ovviamente questo studio la CIA non l'ha reso pubblico per niente, perché andava contro tutta la campagna politica di allora, è stato reso pubblico all'inizio del 2000. Cosa significa questa cosa? Che non ci sono prove scientifiche, prima per dire che l'uso di cannabis pregiudica le capacità di guida, anche se è vero che se stai guidando macchinario, se sei alla guida di un autobus, se sei fumato, capace che reggi un secondo dopo e magari questa cosa può essere molto pericolosa. Quindi è chiaro che non si può accettare una cosa del genere. Però è anche vero che se un autista di autobus, cazzo, guida tutto il giorno in mezzo al traffico incasinato in una città e alla sera non si può fare una cazzo di canna per ripartire il giorno dopo, ci saranno molti più incidenti gravi di autisti che a un certo punto impazziscono e puntano gli autobus giù dalle mura romane, come è successo una volta che un autobus è volato giù da un muraglione. E io conosco autisti di autobus che sono terrorizzati da questa cosa, perché non sanno cosa devono fare, come possono fare. Esatto. Con le sostanze chimiche, incredibilmente, dopo da 3-5 giorni sei pulito a livello di urine, e anche a livello di sangue non hai meno problemi, paradossalmente. Un'altra cosa da dire, che anche questo è molto grave, è che il medico che l'azienda paga per fare questi controlli se decide che sei vestito come me in questo momento, un po' stile pancabestino, robe strane, o hai il red, che ne so, decide, se tu anche sei negativo alle analisi che ti fanno, però hai dei comportamenti che il medico valuta sospetti, ti può fare altre analisi a sorpresa, anche se l'analisi di routine l'hai passata. E questo è ancora più grave, perché c'è proprio il pregiudizio, lui è un drogato, quindi gli faccio fare altre analisi a sorpresa. Questa cosa c'è scritta nella legge, questo è incredibile. Anche se bisogna anche dire che le regioni possono, a loro discrezione, non applicare una parte della normativa. Però queste cose qui, ancora non... Cioè, molte aziende fanno un po' quello che vogliono. Quindi quello che diciamo noi è di appoggiarsi, se si incappa in una cosa del genere, ci sono dei soprusi, cioè se non si rispettano gli accordi che il medico fa con l'azienda, cioè una volta l'anno bisogna fare il controllo a tutti, è bene che ci sia un minimo di preavviso, e se il preavviso è congruo si può anche riuscire a non incappare nelle urine positive con la maggior parte delle sostanze. Per esempio, che con la cannabis c'è questo cazzo di problema che rimane più a lungo, purtroppo. Tenete anche presente che, per esempio, con la chetamina che è una sostanza che è la meno adatta per guidare e per lavorare, nelle urine non si vede, perché ci vogliono esami più complicati e soprattutto più costosi, che sicuramente l'azienda non ha voglia di fare. Quindi paradossalmente vieni beccato positivo alla cannabis una settimana dopo che te la sei fatta, e magari arrivi inchetaminato al lavoro e non ti beccano per niente, capito? Quindi ci sono, o invalidi, molte volte non è detto che tutte le benzodiazepine che sono sul mercato, i calmanti, vengano testati sul lavoro, e sono molto più gravi di molte sostanze, le sostanze etichettate come droghe illegali. Quindi questa tematica non ha nessuna validità scientifica, è solamente uno strumento di potere in più che i datori di lavoro hanno per rompervi i coglioni. Quindi il mio consiglio, si può dire, sì, quello è il controllo sociale, è discriminatorio, quindi vi consigliamo di appoggiarvi a, noi abbiamo degli avvocati che hanno un po' di esperienza, per cui se avete dei, purtroppo stiamo cercando di costruire una rete sulle rappresentanze di base, soprattutto che abbiano anche dei sindacalisti preparati su queste tematiche e anche avvocati. Purtroppo siamo ancora indietro, però avvocati informati su tutta questa tematica li abbiamo, quindi se avete dei problemi o delle domande, il nostro sportello è sempre disponibile.